Pensieri a voce alta di Guido Landolina. Paolo, ebreo israelita, fanatico, intransigente sino all'ingiustizia. Nel precedente pensiero, San Paolo, alcuni episodi salienti della sua vita avventurosa. Avevo sommariamente raccontato alcuni episodi dell'avventurosa vita di Paolo. Un personaggio veramente carismatico che, come egli stesso ebbe a raccontare in una delle sue epistole, fu rapito da Dio in estasi e portato al terzo cielo, come a dire ad un'altezza spirituale dove fu oggetto di grandi rivelazioni, poi in parte contenute nei suoi scritti ed utili alla sua evangelizzazione. Ma cosa si dice di lui nell'opera di Maria Valtorta? Anzi, cosa dice di lui lo stesso Spirito Santo che, commentando i versetti della lettera ai Romani, capitolo 9, verso da 1 a 13, nelle sue lezioni sull'epistola di Paolo ai Romani, ne illustra le caratteristiche più salienti? Ecco quanto egli dunque spiega qui di seguito, parlando allo spirito della mistica Maria Valtorta. Il testo è del 2 giugno 1950, primo venerdì del mese del Sacro Cuore, tratto dall'Epistola di Paolo ai Romani. Questo è punto molto profondo e per la norma che dà nella pratica della carità e nella lezione che dà a quelli che per i beni terreni rinunciano ai beni celesti. Invocando lo Spirito Santo, abitatore dei cuori e dei corpi dei giusti, voce parlante alla coscienza che ne fa la sua voce di ammaestramento, di guida, di legge, Paolo dice: «Ho una grande tristezza, un continuo dolore nel cuore. Vorrei essere io stesso, separato da Cristo, per i miei fratelli, per il bene dei miei fratelli, che sono del sangue mio secondo la carne». Gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione in figli di Dio, la gloria, l'alleanza, la legge, il culto, le promesse, i patriarchi e dai quali è venuto secondo la carne il Cristo. Paolo era ebreo e israelita, discendente d'Abramo, e lo attesta come colui che testimonia e si gloria della nobiltà del sangue avuto dagli avi, anche dopo che la folgorazione sulla via di Damasco lo strappò alla sinagoga arida per immergerlo nel settemplice fiume di grazie che sgorga dal seno della Chiesa, dalla pietra stabilita dal Pontefice Eterno, il Cristo, contro la quale invano Saulo s'era avventato, non sfracellandosi nell'urto solo per un volere divino che aveva stabilito per Saulo grandi cose. Per quanto ormai staccato dalla sinagoga, era ancora unito da vincoli d'affetto ai fratelli nel sangue di Abramo. Né è riprovevole tale affetto, perché se è prossimo che si deve amare ogni uomo che abiti la terra, più che mai è prossimo colui col quale si è uniti per una comune discendenza, una patria, una legge. Paolo era di Tarso, nella Cilicia, cittadino romano quindi, perché la Cilicia dipendeva da Roma, ma giudeo della tribù di Beniamino, per nascita e per la legge, che pochi come lui tra i proseliti o gli abitanti della diaspora o gli stessi farisei di Palestina erano ardenti nelle pratiche mosaiche e farisaiche come Saulo, che era ardente sino al fanatismo e all'ingiustizia. L'attaccamento ai fratelli nel sangue e nella passata fede permaneva dunque anche dopo aver abbracciato la nuova fede ed essersi fatto apostolo di Cristo, il più ardente degli apostoli. Anzi, avendo trasportato se stesso, con tutta la sua intransigenza, con tutto il suo fanatismo del tempo passato, congeniti alla sua natura umana, nel tempo nuovo. Ma poiché il passaggio era avvenuto per opera straordinaria di Dio, il Verbo incarnatosi, Così il suo amore ai fratelli d'un tempo s'era trasformato, come ogni cosa in lui, da affetto terreno a carità soprannaturale. Anche la sua intransigenza e il suo fanatismo si erano trasformati, pur permanendo. Che Saulo, l'ardente, intransigente, fanatico fariseo, lapidatore di Stefano, se non con le pietre, con le parole, persecutore dei cristiani, divenuto Paolo, divenne ardente non nell'oblio, ma nell'amore, intransigente per l'onore di Dio e il bene delle anime, prima con se stesso e poi con tutti, da Pietro pontefice all'ultimo fedele. Ed ecco perciò che l'affetto terreno ai fratelli d'un tempo si eleva e sublima e diviene in lui martirio di carità soprannaturale, perché li vorrebbe essi pure nel regno convertiti, pentiti, rinnovati da, per e in Cristo, che essi avevano respinto, mentre era fra di loro e perseguitato sino alla morte, chiedendo il suo sangue su loro, non per fine santo di redenzione, ma per odio e dileggio. Quel peccato di deicidio è il dolore che stringe ed empie il cuore di Paolo. La loro ostinata permanenza in questo peccato, che durava con il durare della persecuzione a Cristo, col perseguitare i cristiani, era la grande tristezza di Paolo, al punto che Paolo desidera e quasi chiede d'essere separato da Cristo, suo amore degli amori, purché essi pervengano a pentirsi e ad amarlo, meritando così di divenire vivi figli adottivi di Dio e fratelli del Cristo, non solo per la carne, assunta da lui per discendenza da Adamo, per linea di madre e da Abramo, Isacco, Giacobbe e per successive generazioni, Jesse e poi infine ultima Maria della stirpe di Davide, per cui Gesù di Nazaret è israelita dal ceppo più puro del popolo eletto, ma anche per coeredità nel regno del Padre Celeste. Avevo detto nel pensiero precedente che Paolo era un brillante allievo del grande rabbi Gamaliele e, in una visione della mistica in cui lei vede Gamaliele che parla a Saulo, Gamaliele gli dice che all'epoca in cui Gesù, dodicenne, parlò ai dottori del Tempio, fra i quali era presente lo stesso Gamaliele, Saulo era ancora un piccolo, non ancora figlio della legge. In Israele, come già accennato, si diveniva figli della legge a 12 anni, previo superamento di un esame religioso presso il Tempio davanti ad una commissione, superamento che comportava il riconoscimento giuridico della maggiore età e quindi l'assunzione da parte del dodicenne delle proprie personali responsabilità civili e penali di adulto rispetto a quelle di quando era ancora nella minore età, che erano a carico della famiglia. Quindi, avendo Paolo alcuni anni meno di Gesù, come dice Gamaliele, ed essendo avvenuta la lapidazione di Stefano non molto tempo dopo l'ascensione al cielo di Gesù, che aveva allora 33 anni, se ne potrebbe dedurre che all'epoca della lapidazione di Stefano e della successiva prima persecuzione dei cristiani a Gerusalemme, Paolo dovesse avere circa 26-28 anni, comunque un'età giovane, ma matura, se poco dopo si farà assegnare dal Sinedrio il comando di una milizia per guidarla fino a Damasco alla caccia dei cristiani da deportare a Gerusalemme per esservi condannati. Ci piacerebbe aver potuto conoscere il suo aspetto fisico, ma a riguardo nulla dicono gli Atti degli Apostoli che parlano di lui. Lo rileviamo invece da una visione di Maria Valtorta seguita da un commento di chiarimento di Gesù, che è molto interessante per comprendere non solo il temperamento, ma anche i particolari della lapidazione di Stefano. Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato, capitolo 645. Il processo a Stefano e la sua lapidazione, le opposte vie di Saulo e di Gamaliele alla santità. L'aula del Sinedrio, uguale e per disposizione e per persone a come era nella notte tra il giovedì e il venerdì durante il processo di Gesù. Il sommo sacerdote e gli altri sono sui loro scanni. Al centro, davanti al sommo sacerdote, nello spazio vuoto dove durante il processo era Gesù, è ora Stefano. Egli deve aver già parlato, confessando la sua fede e testimoniando sulla vera natura del Cristo e sulla sua Chiesa, perché il tumulto è al colmo e nella sua violenza è in tutto simile a quello che si agitava contro il Cristo nella notte fatale del tradimento e deicidio. Pugni, maledizioni, bestemmie orrende sono lanciati contro il diacono Stefano che, sotto le percosse brutali, traballa e vacilla, mentre con ferocia lo stiracchiano qua e là. Ma egli conserva la sua calma e dignità. Anzi, più ancora, è non solo calmo e dignitoso, ma persino beato, quasi estatico. Senza curarsi degli sputi che gli rigano il volto, né del sangue che gli scende dal naso violentemente colpito, alza ad un certo momento il suo volto ispirato e il suo sguardo luminoso e sorridente per affissarsi su una visione nota a lui solo. Apre poi le braccia in croce, le alza e le tende verso l'alto, come per abbracciare ciò che vede. Poscia cade in ginocchio esclamando: «Ecco, io vedo aperti i cieli, e il Figlio dell'uomo, Gesù, il Cristo di Dio, che voi avete ucciso, stare alla destra di Dio». Allora il tumulto perde quel minimo che ancora conservava di umanità e di legalità, e con la furia di una muta di lupi, di sciacalli, di belve idrofobe, tutti si slanciano sul diacono, lo mordono, lo calpestano, lo afferrano, lo rialzano, sollevandolo per i capelli, lo trascinano, facendolo cadere di nuovo, facendo ostacolo con la furia alla furia, perché nella ressa chi cerca di strascinare fuori il martire è ostacolato da chi lo tira in un'altra direzione per colpirlo, per calpestarlo di nuovo. Tra i furenti più furenti vi è un giovane basso e brutto che chiamano Saulo. La ferocia del suo volto è indescrivibile. In un angolo della sala sta Gamaliele. Egli non ha mai preso parte alla zuffa, né mai ha rivolto parola a Stefano, né ad alcun potente. Il suo disgusto per la scena ingiusta e feroce è palese. In un altro angolo, anche lui, disgustato e non partecipante al processo e alla mischia, sta Nicodemo, che guarda Gamaliele, il cui volto è di una espressione più chiara di ogni parola. Ma ad un tratto, e precisamente quando vede per la terza volta sollevare Stefano per i capelli, Gamaliele si ammanta nel suo amplissimo mantello e si dirige verso un'uscita opposta a quella verso cui è strascinato il diacono. L'atto non sfugge a Saulo, che grida: «Rabbi, te ne vai!» Gamaliele non risponde. Saulo, temendo che Gamaliele non abbia capito che la domanda era diretta a lui, ripete e specifica: «Rabbi Gamaliele, ti astrai da questo giudizio?» Gamaliele si volge tutto d'un pezzo e, con uno sguardo terribile, tanto è disgustato, altero e glaciale, risponde soltanto «sì». Ma è un «sì» che vale più di un lungo discorso. Saulo capisce tutto quanto c'è in quel «sì» e, abbandonando la muta feroce, corre verso Gamaliele. Lo raggiunge, lo ferma e gli dice: «Non vorrai dirmi, oh Rabbi, che tu disapprovi la nostra condanna?» Gamaliele non lo guarda e non gli risponde. Saulo incalza: «Quell'uomo è doppiamente colpevole per aver rinnegato la legge, seguendo un samaritano posseduto da Belzebù, e per averlo fatto dopo essere stato tuo discepolo». Gamaliele continua a non guardarlo e a tacere. Saulo allora chiede: «Ma Sei tu forse anche tu, seguace di quel malfattore detto Gesù? Gamaliele ora parla e dice: Non lo sono ancora. Ma se egli era colui che diceva, e in verità molte cose stanno a dimostrare che lo era, io prego Dio che io lo divenga. Orrore! Grida Saulo. Nessun orrore. Ognuno ha un'intelligenza per adoperarla e una libertà per applicarla. Ognuno, dunque, l'usi secondo quella libertà che Dio ha dato ad ogni uomo e quella luce che ha messo nel cuore di ognuno. I giusti prima o poi li useranno questi due doni di Dio nel bene e i malvagi nel male. E se ne va, dirigendosi verso il cortile dove è il gazzo filacio e va ad appoggiarsi contro la stessa colonna contro la quale Gesù parlò alla povera vedova che dà al tesoro del tempio tutto quanto ha, due piccioli. È lì da poco quando lo raggiunge nuovamente Saulo e gli si pianta davanti. Il contrasto tra i due è fortissimo. Gamaliele alto, di nobile portamento, bello, nei tratti fortemente semitici, dalla fronte alta, dai nerissimi occhi intelligenti, penetranti, lunghi e molto incassati sotto le sopracciglia folte e diritte, ai lati del naso pure diritto, lungo e sottile, che ricorda un poco quello di Gesù. Anche il colore della pelle, la bocca delle labbra sottili ricordano quelle di Cristo, solo che Gamaliele ha la barba e i baffi un tempo nerissimi, ora molto brizzolati e più lunghi. Saulo invece è basso, tarchiato, quasi rachitico, con gambe corte e grosse, un poco divaricate ai ginocchi, che si vedono bene perché si è levato il manto ed ha solo una veste a tunica corta e bigiognola. Ha le braccia corte e nerborute come le gambe, collo corto e tozzo, sorreggente una testa grossa bruna, con capelli corti e ruvidi, orecchie piuttosto sporgenti, naso camuso, labbra tumide, zigomi alti e grossi, fronte convessa, occhi scuri, piuttosto bovini, per nulla dolci e miti, ma molto intelligenti sotto le ciglia molto arcuate, folte e arruffate. Le guance sono coperte da una barba ispida come i capelli e foltissima, però tenuta corta. Forse per causa del collo così corto, pare lievemente gobbo o con spalle molto tonde. Per un poco tace fissando Gamaliele, poi gli dice qualcosa sottovoce. Gamaliele gli risponde con voce ben netta e forte: Non approvo la violenza, per nessun motivo. Da me non avrai mai approvazione ad alcun disegno violento. L'ho detto anche pubblicamente a tutto il Sinedrio, quando furono presi per la seconda volta Pietro e gli altri apostoli e furono portati davanti al Sinedrio perché li giudicasse. E ripeto le stesse cose. Se è disegno e opera degli uomini, perirà da sé. Se è da Dio, non potrà essere distrutta dagli uomini, ma anzi, questi potranno essere colpiti da Dio. Ricordalo. Sei protettore di questi bestemmiatori, seguaci del Nazareno, tu, il più grande rabbi di Israele. Sono protettore della giustizia e questa insegna ad essere cauti e giusti nel giudicare. Te lo ripeto, se è cosa che viene da Dio resisterà, se no cadrà da sé. Ma io non voglio macchiarmi le mani di un sangue che non so se meriti la morte. Tu, fariseo e dottore, parli così, non temi l'Altissimo. Più di te, ma penso e ricordo, tu non eri che un piccolo, non ancora figlio della legge, ed io insegnavo già in questo tempio con il rabbi più saggio di questo tempo e con altri saggi ma non giusti. La nostra saggezza ebbe, tra queste mura, una lezione che ci fece pensare per tutto il resto della vita. Gli occhi del più saggio e giusto del tempo nostro si chiusero sul ricordo di quell'ora e la sua mente sullo studio di quelle verità udite dalle labbra di un fanciullo che si rivelava agli uomini, specie se giusti. I miei occhi hanno continuato a vigilare e la mia mente a pensare, coordinando eventi e cose. Io ho avuto il privilegio di udire l'Altissimo parlare per mezzo della bocca di un fanciullo, che fu poi uomo giusto, sapiente, potente, santo, e che fu messo a morte proprio per queste sue qualità. Le sue parole di allora hanno poi avuto conferma dai fatti accaduti molti anni dopo, all'epoca detta da Daniele. Misero me, che non compresi avanti, che attesi l'ultimo terribile segno per credere e per capire. Misero popolo di Israele, che non compresi allora e non comprende neppur ora. La profezia di Daniele e quella d'altri profeti e della parola di Dio continuano e si compiranno per Israele cocciuto, cieco, sordo, ingiusto, che continua a perseguitare il Messia nei suoi servi. Maledizione, tu bestemmi, veramente non vi sarà più salvezza per il popolo di Dio se i rabbi di Israele bestemmiano, rinnegano Yahweh, il Dio vero, per esaltare e credere in un falso Messia. Non io bestemmio, ma tutti coloro che insultarono il Nazareno e continuano a fargli spregio, spregiando i suoi seguaci. Tu sì che lo bestemmi, perché lo odi, in lui e nei suoi. Ma hai detto giusto dicendo che non c'è più salvezza per Israele, ma non perché vi sono israeliti che passano nel suo gregge, ma perché Israele ha colpito lui a morte. Mi fai orrore, tradisci la legge, il Tempio. Denunciami allora al Sinedrio, perché io abbia la stessa sorte di colui che sta per essere lapidato. Sarà l'inizio e il compendio felice della tua missione. Ed io sarò perdonato per questo mio sacrificio di non aver riconosciuto e compreso il Dio che passava, Salvatore e Maestro tra noi suoi figli e suo popolo. Saulo, con un atto d'ira, va via sgarbatamente, tornando nel cortile prospiciente all'aula del Sinedrio, cortile nel quale dura il gridio della folla esasperata contro Stefano. Saulo raggiunge gli aguzzini in questo cortile, si unisce a loro che lo attendevano ed esce insieme agli altri dal tempio e poi dalle mura della città. Insulti, dileggi, percosse continuano ad essere lanciati contro il diacono, che procede già spossato, ferito, barcollante, verso il luogo del supplizio. Fuori delle mura vi è uno spazio incolto e sassoso, assolutamente deserto. Laggiunti, i carnefici si allargano in cerchio, lasciando solo al centro il condannato, con le vesti lacere e sanguinante in molte parti del corpo per le ferite già ricevute. Gliele strappano prima di allontanarsi. Stefano resta con una tunichetta cortissima. Tutti si levano le vesti lunghe, rimanendo con le sole tuniche, corte come quelle di Saulo, al quale affidano le vesti, dato che egli non prende parte alla lapidazione, o perché scosso dalle parole di Gamaliele, o perché si sa incapace di colpire bene. I carnefici raccolgono i grossi ciottoli e le aguzze selci che abbondano in quel luogo e cominciano la lapidazione. Stefano riceve i primi colpi, rimanendo in piedi e con un sorriso di perdono sulla bocca ferita, che un istante prima dell'inizio della lapidazione ha gridato a Saulo, intento a raccogliere le vesti dei lapidatori: «Amico mio, ti attendo sulla via di Cristo». Al che Saulo gli aveva risposto: «Porco, ossesso», unendo alle ingiurie un calcio vigoroso sugli stinchi del diacono, che solo per poco non cade, e per l'urto e per il dolore. Diversi colpi di pietra lo colpiscono da ogni parte. Stefano cade in ginocchio, puntellandosi sulle mani ferite e, certo ricordando un episodio lontano, mormora: toccandosi le tempie e la fronte ferita, come egli m'aveva predetto, la corona, i rubini. O Signore mio, Maestro, Gesù, ricevi lo spirito mio. Un'altra grandine di colpi sul capo già ferito lo fanno stramazzare del tutto al suolo, che si impregna del suo sangue. Mentre si abbandona tra i sassi, sempre sotto una grandine di altre pietre, mormora aspirando: Signore, Padre, perdonali. Non tener loro rancore per questo loro peccato. Non sanno quello che... La morte gli spezza la frase tra le labbra. Un estremo sussulto lo fa come raggomitolare su se stesso. E così resta, morto. I carnefici gli si avvicinano, gli lanciano addosso un'altra scarica di sassate, lo seppelliscono quasi sotto di esse. Poi si rivestono e se ne vanno, tornando al tempio, per riferire, ebbri di zelo satanico, ciò che hanno fatto. Mentre parlano col sommo sacerdote ed altri potenti, Saulo va in cerca di Gamaliele. Non lo trova subito. Torna acceso d'odio verso i cristiani, dai sacerdoti, parla con loro, si fa dare una pergamena col sigillo del tempio che lo autorizza a perseguitare i cristiani. Il sangue di Stefano deve averlo reso furente come un toro che veda il rosso o un vino generoso dato ad un alcolizzato. Sta per uscire dal tempio quando vede sotto il portico dei pagani Gamaliele. Va da lui, forse vuole iniziare una disputa o una giustificazione. Ma Gamaliele traversa il cortile, entra in una sala, chiude la porta in faccia a Saulo che, offeso e furente, esce di corsa dal tempio per perseguitare i cristiani. Dice Gesù: mi sono manifestato molte volte e a molti, anche nelle straordinarie manifestazioni, ma non in tutti, in ugual modo, la mia manifestazione operò. Possiamo vedere come ad ogni mia manifestazione corrisponda una santificazione di coloro che possedevano la buona volontà richiesta agli uomini per avere pace, vita, giustizia. Così, nei pastori, la grazia lavorò per i 30 anni del mio nascondimento e poi fiorì con spiga santa quando fu il tempo in cui i buoni si separarono dai malvagi per seguire il Figlio di Dio che passava per le vie del mondo gettando il suo grido d'amore per chiamare a raccolta le pecore del gregge eterno, sparpagliate e sperdute da Satana. Presenti tra le turbe che mi seguivano, messi miei, perché coi loro semplici e convinti racconti bandivano il Cristo dicendo: è lui, noi lo riconosciamo. Sul suo primo vagito scesero le ninne nanne degli angeli e a noi, dagli angeli, fu detto che avranno pace gli uomini di buona volontà. Buona volontà è il desiderio del bene e della verità. Seguiamolo, seguitelo. Avremo tutti la pace promessa dal Signore. Umili, ignoranti, poveri, i miei primi messi tra gli uomini si scagliarono come scolte lungo le vie del re di Israele, del re del mondo. Occhi fedeli, bocche oneste, cuori amorosi, incensieri esalanti il profumo delle loro virtù per fare meno corrotta l'aria della terra intorno alla mia divina persona, che si era incarnata per loro e per tutti gli uomini. E persino ai piedi della croce li ho trovati, dopo averli benedetti col mio sguardo lungo la via sanguinosa del Golgota, unici, con pochissimi altri, che non maledicessero fra la plebe scatenata, ma che amassero, credessero, sperassero ancora e che mi guardassero con occhi di compassione, pensando alla notte lontana del mio Natale e piangendo sull'innocente, il cui primo sonno fu su un legno penoso e l'ultimo su un legno ancor più doloroso. Questo perché la mia manifestazione a loro, anime rette, li aveva santificati. E così pure avvenne ai tre savi d'Oriente, a Simeone ed Anna nel Tempio, ad Andrea e a Giovanni al Giordano, e a Pietro, Giacomo e Giovanni al Tabor, a Maria di Magdala nell'alba pasquale, agli 11 perdonati sull'Uliveto e ancor prima a Betania del loro smarrimento. No, Giovanni il puro non ebbe bisogno di perdono. Fu il fedele, l'eroe, l'amante sempre. L'amore purissimo che era in lui e la sua purezza di mente, di cuore, di carne, lo preservò da ogni debolezza. Gamaliele e con lui Illele non erano semplici come i pastori, santi come Simeone, sapienti come i tre savi. In lui e nel suo maestro e parente era il viluppo delle liane farisaiche a soffocare la luce e la libera espansione della pianta della fede. Ma nel loro essere farisei era purità di intenzione. Credevano di essere nel giusto e desideravano di esserlo. Lo desideravano per istinto, perché erano dei giusti, e per intelletto, perché il loro spirito gridava malcontento. Questo pane è mescolato a troppa cenere. Dateci il pane della vera verità. Gamaliele però non era forte al punto di avere il coraggio di spezzare queste liane farisaiche. L'umanità sua lo teneva ancor troppo schiavo e con essa le considerazioni della stima umana, del pericolo personale, del benessere familiare. Per tutte queste cose Gamaliele non aveva saputo comprendere il Dio che passava tra il suo popolo, né usare quell'intelligenza e quella libertà che Dio ha dato ad ogni uomo perché le usi per il suo bene. Solo il segno atteso per tanti anni, il segno che lo aveva atterrato e torturato con rimorsi che non cessavano più, avrebbe suscitato in lui il riconoscimento del Cristo e la mutazione del suo antico pensiero, per cui, da rabbi dell'errore, avendo gli scribi, i farisei e i dottori, corrotta l'essenza e lo spirito della legge, soffocandone la semplice e luminosa verità venuta da Dio, sotto cumuli di precetti umani, sovente errati, ma sempre di utilità per loro, sarebbe divenuto, dopo lunga lotta tra il suo io antico e il suo io attuale, discepolo della verità divina. Non era del resto stato il solo nell'essere incerto, nel decidere e forte nell'agire. Anche Giuseppe d'Arimatea, e più ancora Nicodemo, non seppero mettere subito sotto i piedi le consuetudini e le liane giudaiche e abbracciare palesemente la nuova dottrina, tanto che usavano venire dal Cristo in occulto per timore dei giudei, oppure costumavano incontrarlo come per caso, o per lo più nelle loro case di campagna o in quelle di Betania da Lazzaro, perché la sapevano più sicura e più temuta dai nemici del Cristo, ai quali era ben nota la protezione di Roma per il figlio di Teofilo. Certamente però, sempre molto più avanti nel bene e più coraggiosi questi rispetto a Gamaliele, al punto da usare i gesti pietosi del Venerdì Santo. Meno avanti, Rabbi Gamaliele. Ma osservate, voi che leggete, la potenza della sua retta intenzione. Per essa la sua giustizia umanissima si intinge di sovrumano. Quella di Saulo invece si sporca di demoniaco nell'ora che lo scatenarsi del male pone lui e il suo maestro Gamaliele davanti al bivio della scelta tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto. L'albero del bene e del male si drizza davanti ad ogni uomo per presentargli, col più invitante e appetitoso aspetto, i suoi frutti del male, mentre tra le fronde, con ingannevole voce di usignolo, sibila il serpente tentatore. Sta all'uomo creatura dotata di ragione e di un'anima datagli da Dio, saper discernere e volere il frutto buono tra i molti che buoni non sono e che danno lesione e morte allo spirito. E quello cogliere, anche se pungente e faticoso accogliersi, amaro a gustarsi e meschino d'aspetto. La sua metamorfosi, per cui diviene tanto più liscio e morbido al tatto, dolce al gusto, bello all'occhio, avviene solo quando, per giustizia di spirito e ragione, si sa scegliere il frutto buono e ci si è nutriti del suo succo, amaro ma santo. Saulo tende le mani avide al frutto del male, dell'odio, dell'ingiustizia, del delitto, e le tenderà sinché non verrà folgorato, abbattuto, fatto cieco della vista umana, perché acquisti la vista sovrumana. E divenga non solo giusto, ma apostolo e confessore di colui che prima odiava e perseguitava nei suoi servi. Gamaliele, spezzando le liane tenaci della sua umanità e dell'ebraismo per il nascere e fiorire del lontano seme di luce e giustizia, non solo umana, ma anche sovrumana, che la mia quarta epifania o manifestazione, che forse vi è parola più chiara e comprensibile, gli aveva posto nel cuore, nel suo cuore, dalle rette intenzioni, seme che egli aveva custodito e difeso con onesta affezione. Ed eletta sete di vederlo nascere e fiorire, tende le mani al frutto del bene. Il suo volere e il mio sangue ruppero la dura scorza di quel lontano seme che egli aveva conservato nel cuore per decenni, in quel cuore di roccia che si fendette insieme al velo del Tempio e alla terra di Gerusalemme, e che gridò il suo supremo desiderio a me, che più non potevo udirlo con udito umano, ma che ben l'udivo col mio spirito divino, là, gettato a terra ai piedi della croce. E sotto il fuoco solare delle parole apostoliche e dei discepoli migliori, e la pioggia del sangue di Stefano, primo martire, quel seme mette radici, fa pianta, fiorisce e fruttifica. La pianta novella del suo cristianesimo, nata là dove la tragedia del Venerdì Santo aveva abbattuto, sradicato, distrutto tutte le piante ed erbe antiche, la pianta del suo nuovo cristianesimo e della sua santità nuova è nata e sorge davanti agli occhi miei. Perdonato da me, benché colpevole per non avermi compreso avanti per la sua giustizia che non volle partecipare alla mia condanna né a quella di Stefano, il suo desiderio di venire mio seguace, figlio della verità, della luce, viene benedetto anche dal Padre e dallo Spirito Santificatore, e da desiderio diviene realtà, senza bisogno di una potente e violenta folgorazione, quale fu necessaria per Saulo sulla via di Damasco, per il protervo, che con nessun altro mezzo avrebbe potuto essere conquistato e condotto alla giustizia, alla carità, alla luce, alla verità, alla vita eterna e gloriosa dei cieli.